da Luca Calamai. Ciao Luca, ben ritrovato.
Guarda, mi hai conquistato, eh. cioè io non ti mollo un minuto perché sei riuscito, tra l'altro dicendo tutte cose verissime, a farci grazie, pensare Luca, che ci sarà un mercato divertente. Guarda, Pasquinucci dovrebbe fare un regalo perché ci hai bloccato tutti per le prossime 4-5 giorni, 6 giorni. Voi siete il re del mercato e poi alla fine, perché noi tendiamo a semplificare, sì, e commettiamo un errore, no? La semplificazione è: non c'è una lira, non c'è mercato. Questa è la semplificazione.
Sì,
non è vero.
Esatto.
Non è vero. Allora, io consiglio di riprendere la tua introduzione e mandarla come jingle per i prossimi
grazie,
episodi.
Luca.
Allora,
troppo
Zaniolo,
buono.
Zaniolo è una storia straordinaria.
Sì.
È una storia straordinaria e se non finisce il 31 gennaio, finirà per l'anno prossimo. Nel senso che qualcosa, secondo me, si costruirà per l'anno prossimo. Il 31 gennaio forse non avrà una nuova maglia, ma la avrà il 30 di giugno, per cui è una storia da seguire. Se naturalmente hai detto le problematiche della Juventus, ma guarda, la Juventus è un mondo che la grande domanda è: ci sarà la grande fuga? Cioè, Di Maria,
esatto,
mi pare sia destinata a non restare. Chiesa, state attenti, lo vogliono in Premier, lo vogliono in Spagna. Vlahovic resta? Cioè, Vlahovic, che ha scelto la Juve per vincere, può accettare una Juve? Ragazzi, la Juve per 2-3 anni è destinata a fare un percorso diverso, no? Restano questi qua? E il Milan cosa fa su Skriniar? Cioè, accetta di farselo poi portare via a costo zero, come è successo al Milan con Donnarumma? Ma l'Inter ha una situazione economica che non può permettersi questo tipo di operazione. Nel piccolo c'è l'attaccante che la Fiorentina compra, perché secondo me l'attaccante la Fiorentina lo compra. Per cui, riassumendo quello che hai detto te, usciamo dal luogo comune che non c'è soldi, non c'è mercato. Invece, quando non ci sono i soldi, insegna proprio la storia del mercato, ci sono le idee e le storie più divertenti.
Esatto. Quindi fare di necessità virtù, trovare l'idea, il compromesso, la cosa giusta.
Bravo, lo scambio, si andrà per scambi perché tutti dovranno provare a fare qualcosa e non avendo i soldi per comprare dovranno fare qualche operazione di rischio. Dove, che cosa viene a galla? Che cosa verrà a galla? La competenza.
E tu hai detto una parola adesso, Luca, molto importante, che poi può essere il fil rouge di tante situazioni: la competenza.
Bravo.
Perché la competenza, per esempio, mi viene in mente la competenza di Giuntoli, che ha smontato un Napoli fatto di tanti piccoli padroni, no? Da Insigne a Mertens, passando per Koulibaly a Fabian Ruiz, e ha consegnato a Spalletti una squadra cui la leadership era dell'allenatore e con tanti giocatori pronti, vogliosi di imparare, magari anche non nazionale, così nel dubbio durante il Mondiale non abbandonavano la città, la squadra, l'allenatore, continuavano ad allenarsi, e guarda dove è il Napoli, a 50 punti a girare, idea fantastica. La competenza che forse è mancata alla Juventus nel momento in cui è andato via Marotta e si è creduto che Paratici e che Rubini, e arriva bene poi dopo, potessero fare bene lo stesso il lavoro che veniva fatto da un uomo competente come Marotta, che poteva andar via ma doveva essere sostituito nella competenza, e invece tutto quello che potrebbe venire fuori, e dobbiamo vedere se è confermato oppure no, racconterebbe soprattutto di un'imprudenza e di forse poca competenza in alcuni settori, il che non significa che in altri Paratici magari non era bravo, però lo si è tolto da dove era bravo, lo si è stato inserito in qualcosa,
bravo,
in cui non è bravo. Stessa cosa al Milan si potrebbe fare, quindi la parola è giusta.
Mestiere a Paratici, gli ha cambiato mestiere,
esatto,
e non è detto che chi cucina pesce sia bravo a cucinare carne, no?
Bravo,
nella vita.
Bravo.
Ma se vuoi questo gioco, perché non è un gioco, questa è la storia dei prossimi anni, ragazzi, ricordatevelo, ti aggiungo altri tre elementi.
Vai.
Uno, Marotta sta tenendo un piede l'Inter. Marotta è obbligato a vendere tutti gli anni e sta facendo, poi ha sbagliato, Lukaku l'ha proprio toppato, però sta riuscendo comunque a tenere in piedi una situazione non semplice. Maldini, se vuoi il mio parere, Maldini è una persona straordinaria, è un uomo bellissimo, un uomo fantastico, però secondo me ha pensato di essere troppo bravo, e questa è la grande tragedia del calcio: quando pensi di azzeccarle tutte poi le sbagli una dietro l'altra. E poi c'è un altro aspetto che è un avviso ai naviganti: sai in che cosa diventa vulnerabile questo calcio dove non c'è competenza? Diventa il territorio straordinario dei procuratori, dei grandi procuratori.
Oh, esatto.
Cioè, te oggi, te grande procuratore, quello che muovi i giocatori, quello che ne sei proprietario di giocatori, perché questa è la verità. I procuratori saranno sempre più proprietari di grandi giocatori, useranno, e non, guarda, il verbo non l'ho staccato,
lo so,
useranno il calcio italiano, che è un calcio comunque che ha visibilità, valore, per mandare qua i loro ragazzi giovani, per farli crescere e poi portarli via a quei 7, 8, 10 grandi club del mondo. Questa è la battaglia a cui dobbiamo ribellarci. Cioè, noi non possiamo diventare il punto di allenamento e il territorio comodo per i procuratori, che appoggiano qui i loro giocatori e poi se li muovono a seconda di quello che vogliono. No, non è un ruolo dell'Italia questo. Prendiamoci la competenza di andarli noi a trovare i giocatori.
E allora continuiamolo questo giochino, Luca, perché la competenza può essere anche la competenza, per esempio, di chi governa la giustizia ordinaria, di chi governa la giustizia sportiva, la competenza di chi gestisce la Lega Calcio e di chi gestisce la FIGC, la competenza di chi prende delle decisioni a campionato in corso senza essere sicuro che siano decisioni giuste, rischiando di falsare un campionato comunque vada, o di condizionarlo in qualche modo e poi di poterlo ricondizionare qualora quelle decisioni prese inizialmente non rispecchiavano quei punti che erano stati dati, ma che potevano essere di più, di meno, che potevano dare un qualcosa di diverso. La competenza di chi dice: sai che c'è, allora adesso intanto diamo una colpa, troviamo un colpevole e poi facciamo la legge, invece di dire: ragazzi, facciamo una legge così evitiamo la colpa e il colpevole. Anche da questo tipo di competenza delle istituzioni giuridiche e di comando del calcio italiano bisogna ripartire.
Certo, bisogna ripartire da questo su due fronti. Il primo fronte è che dobbiamo dire alla gente che chi sbaglia paga, ma che il mondo non è tutto marcio, perché sennò chiudiamo botteghe, Allora io lo dicevo l'altro giorno con Marco Piccari, io non sono juventino, ma io provo grandissimo dispiacere per milioni e milioni di tifosi della Juventus che oggi si domandano: ma cos'è questa nostra, com'è possibile che nel giro di non un secolo ma pochi anni siamo passati prima a Calciopoli, poi a questa storia? Cioè, è una ferita che mina la credibilità di un mondo di passione. Quindi bisogna pulire il calcio da chi non rispetta le regole e dare la certezza alla gente che non ci sono zone d'ombra, che chi sbaglia paga, qualsiasi colore abbia, perché deve vincere il calcio. Questo è il primo punto, che è fondamentale. E il secondo punto: bisogna anche prendere atto che, se te fai una riflessione a oggi, va bene?
Sì.
A oggi abbiamo una Lega di Serie C che non ha presidente, c'è una Lega, un mondo arbitrale che non ha più il presidente, ci abbiamo una spaccatura evidente tra la Lega di Serie A e la Federazione, la Lega Serie A nel mondo di notizie, la Federazione. Allora io credo che questo è un altro aspetto che non può funzionare. Bisogna ricreare certezze e anche un'unità comune. Non si può vivere in un'eterna conflittualità. Il calcio, lo sai che ha perso il 15-18% di persone che dopo il Covid si è allontanato. Secondo te tornano, leggendo tutto quello che leggono questi giorni?
No, e tocchi un altro tema che voglio affrontare con te, Luca, che è molto importante secondo me. Segui il ragionamento. Molti si sono allontanati dopo il Covid. Adesso sai bene, perché stai leggendo sicuramente sui social quello che sta succedendo, noi siamo rappresentanti con l'altra emittente, sempre del nostro circuito di Pasquinucci, quindi con Radio Bianconera e Bianconera News, abbiamo raccolto praticamente da tutto il territorio italiano comunicati di disadesione, disinnamoramento da parte dei tifosi verso il calcio, e quindi disdette, quella che è la parola insomma che ormai è diventata di uso comune, delle pay TV. Successo in Italia, sono arrivati ieri 5-6 comunicati dall'Arabia Saudita, due dalla Francia, da tutti i 16 stati del Nord America, dalla Cina. Guarda, te li farei girare, se vai sul mio canale Facebook li vai a trovare, per farti capire che cosa. C'è una tifoseria ferita, quella juventina, che come dici tu prima di tutto è arrabbiato con la propria società, perché dice: perché trovarci sempre in questa situazione? Perché riconoscono che degli errori di superficialità quantomeno sono stati commessi, altrimenti non si arrivava a questo. Però davanti a giudizi sommari, quindi non più giudizi di uno Stato o di un paese o di istituzioni che vogliono vederci chiaro prima di punire, ma che puniscono, e molto spesso si assiste anche a dei processi mediatici, lo possiamo dire, qualche volta bisogna anche prendersi delle responsabilità, hanno detto: sapete che c'è, a me non è per i punti alla Juventus che è dato in meno, a me questo calcio non piace più, e quindi io disdico. Facendo questo, pensa quanto togli, e chiude il ragionamento dicendo: e se fosse per una volta la DAZN di turno ad andare dalla Lega Calcio, dalla Federcalcio, a dire: scusatemi, io vi ho pagato per un prodotto, questo prodotto mi è cambiato totalmente con una decisione che avete preso, che dobbiamo capire se è giusta o no, rinegoziamo, e ovviamente a ribasso, diventa un boomerang ulteriore?
No, ma ecco, guarda, io non ho una parola in più da aggiungere, perché questa è il grande nemico. Ma non è il nemico dell'Inter, della Juve, è il nemico di chi ama il calcio, quindi di tutti noi. Qui non è più un discorso di bandiera, è un discorso di sistema. Allora, se non ci non capiamo che stiamo picconando una casa traballante, allora non lo so. Ma se, guarda, chi gode per il male altrui non ha capito che se finisce, finisce per tutti.
Esatto.
Se si ridimensiona, ridimensiona per tutti. Allora, ma per far questo che cosa serve? Serve che chi decide sia credibile. Serve che, come ti ho detto, non ci siano zone d'ombra. Le zone d'ombra sono la rovina. Ecco, questo è il principio, perché uno può anche accettare di pagare, ma deve essere certo che pagano tutti.
Esatto, o che no, perlomeno pagano tutti in misura di quello che è.
Assolutamente,
esatto.
Assolutamente. Ma se restano dei dubbi su questo fronte, lo ripeto, abbiamo perso tutti, non ci sono vincitori. Allora, io non voglio fare apocalittiche, scenari apocalittici, ma la situazione è veramente grave, perché, ripeto, dopo Covid ha portato tanti, ma soprattutto giovani, prendere atto che possono vivere senza calcio. Io sono molto più vecchio di te, io faccio parte di una generazione che il calcio è stato un po' la nostra vita, no? Il nostro percorso.
Certo.
E nemmeno il Covid ci ferma. Ma il ragazzo che magari per abitudine andava allo stadio, anche se non si divertiva, perché non ci si diverte tanto a vedere il calcio italiano, diciamo. Ma comunque non si divertiva, però era abitudine, ha capito in quell'anno senza stadio, un anno e mezzo, che si può vivere senza stadio. Non è mica facile riportarlo allo stadio,
No.
Allora, poi, se a questo ci aggiungi il concetto, sono tutti ladri, che poi lo sai com'è la sintesi italiana, no?
Sì.
La sintesi italiana. Allora che io sto a vedere una cosa che non ha nemmeno un'etica, un minimo di etica. Allora, e lo stesso vale per le scuole calcio, C'è un abbandono anche nelle scuole calcio, ci sono meno iscritti. È tutto un meccanismo che è in sofferenza.
Però allora, vedi... Vai, dimmi.
Bisogna che qualcuno, cioè chi comanda, guarda, io ti devo dire, io ho una grandissima stima in Abodi,
sì.
Abodi non è il politico catapultato nel calcio, ora parliamo del calcio ovviamente, lui è ministro dello sport, è il calcio che entra nella politica, è un passaggio diverso, cioè Abodi sa di cosa si parla, l'ha vissuto, è stato protagonista, conosce le situazioni, e io lo valuto anche una brava persona, oltre a una persona competente. Allora, questo è un problema di paese, non di calcio, è un problema di paese, perché il calcio è la settima industria del paese. Se la settima industria del paese o sesta, ottava è in difficoltà, è un problema di paese, non è un problema di sport.
Però vedi, poi hai ragione su tutto. A me è piaciuta soprattutto la tua espressione quando hai detto: non è questione di bandiere, ma di sistema, eccetera, e di salvare il calcio. Però purtroppo, vedi, questo intanto dobbiamo essere noi portavoce e a cercare di, tra virgolette, educare, che abbiamo un mestiere difficile da fare perché ha grandi responsabilità che spesso non sappiamo assolvere nel modo giusto, dobbiamo essere onesti. Però se poi alle nostre conversazioni leggo un messaggio tipo: scusa Vincenzo, ma adesso se danno altri 20 punti di penalizzazione alla Juventus, i tifosi che fanno? Non pagano il canone RAI? A parte che non si può non pagare il canone RAI, sappiamo bene che lo devi pagare per forza, ma il punto non è questo, il punto non è che allora si lamenta. Il punto è: nel momento in cui, intanto va applaudita secondo me una come posso dire, ribellione civile, perché invece di scendere in piazza con le mazze, fare scempi per le strade, rompere vetrini o cose del genere, che sarebbe veramente preoccupante, sbagliato e sempre da condannare, finché ogni tifoseria davanti a qualcosa che non gli piace si riunisce e in maniera civile decide, facendo una decisione, di dire: io non voglio cacciare dalle mie tasche un qualcosa che non mi piace, non voglio comprare più quell'abito perché non mi piace più, è passato di moda. Penso che questa non sia una cosa da condannare, ma sia una cosa da far riflettere tutti e non solo i tifosi della Juventus. E torniamo al tuo discorso, Luca.
Ma certo, ma secondo te un tifoso del Napoli vuole vincere lo scudetto duellando con la Juventus, con la Juventus che ha 20 punti?
Ci pensavo mentre arrivavo in radio, pensa un po', perché secondo me lo scudetto che potevano vincere con Sarri lo avrebbero vissuto emotivamente in maniera diversa rispetto a che se lo vincono con 20 giornate d'anticipo quest'anno.
Ma non c'è, no, che sia, ma guarda, sarà bello, straordinario.
Certamente.
Ma io faccio per dire che il tifoso ti vuole battere sul campo.
Bravo.
Questa
bravo,
è la gioia.
Bravo.
Ti vuole irridere in maniera divertente sul campo, e questo è il punto di partenza. Guarda, io credo che anche questo parlavo con Marco Piccari l'altro giorno, perché lui era amareggiato per certe situazioni. L'importante è chi fa buona comunicazione, e voi fate ottima comunicazione, non si faccia avvelenare da chi fa cattiva comunicazione.
Bravissimo.
Cioè, andiamo avanti facendo buona comunicazione. Ci sarà tanta cattiva comunicazione, perché il giochino è divertente per chi vuol fare confusione. Questo.
Ed è sì, sono d'accordo.
Chi fa buona comunicazione, e TMV Radio fa buonissima comunicazione, non si faccia trascinare su un territorio sbagliato. Continui a raccontare come fate voi tutti i giorni le cose, con lealtà, con correttezza. Poi si può sbagliare a voglia, io posso sbagliare una valutazione di un commento, ma con lealtà. Cioè, oggi com'è che il mondo della comunicazione può aiutare, secondo me, il calcio? Facendo, accompagnando in maniera corretta, critica, ma leale e corretta, questo mondo. Se non dobbiamo essere anche noi partecipi del gioco, buttiamo giù tutto. Io almeno la penso così.
No, e la pensi...
Noi gli diciamo che cosa non ci piace, ma no che ve lo diciamo, ve lo urliamo.
Esatto.
Però poi, se abbiamo da dare una mano per mettere un mattone, lo facciamo perché è il nostro mondo, perché ci piace.
Bravissimo, Luca.
Siamo tifosi.
Parole che a me confortano, parole invece che mi sconfortano sono quelle di un tuo omonimo da Bologna, ma le leggiamo perché a noi piace parlare e dialogare con voi. Che dice: vi sto seguendo, quindi TMV sostiene l'azione ricattatoria della campagna disdette, cioè chi ha potere economico non può essere punito. Spiegatemi, perché sono nauseato da questa cosa. Luca da Bologna, evidentemente non vuoi ascoltare o capire quello che stiamo dicendo. Prima di tutto, ricatto di che cosa? Qua nessuno sta ricattando nessuno tra i tifosi. Semplicemente noi stiamo dicendo: se c'è una tifoseria che a un certo punto dice ok, io non voglio pagare più questo calcio, non perché, ribadisco, non perché lo faccio a lettere cubitali, non perché hanno punito la Juventus, perché sono per primi tifosi della Juventus ad aver percepito che qualche cosa di sbagliato la Juventus l'ha fatto, ma perché non credono più nella giustizia ordinaria, i modi in cui stanno gestendo il calcio, le istituzioni calcistiche, queste situazioni con punti tolti così, quando ancora però non c'è una legge, punendo per qualcosa, dicendo no, ci abbiamo le prove, però non te le facciamo vedere, adesso scopriamo, vediamo. Semplicemente il disaffezionamento. Ora è successo alla Juve, potrà succedere all'Inter, magari succederà al Napoli per Osimhen o a qualsiasi altro. Quello che stiamo dicendo noi è che se qualcosa oggettivamente non sembra funzionare in maniera chiara, o fa saltare il banco, o crea dei problemi piuttosto che risolverli, o brancola nel buio, perché questo è quello che stiamo immaginando e vedendo, ognuno ha, se c'ha in mano una possibilità civile di rispondere o di criticare o di contestare una cosa che non gli piace, di esercitarla. E la disdetta che vogliono fare eventualmente è una loro libera scelta, che noi non fomentiamo, che noi non appoggiamo, ma che noi riconosciamo a chi ha tutto il sacrosanto diritto di dire: io voglio investire, io no. E se facciamo una corretta comunicazione, correggimi se sbaglio Luca, probabilmente la gente, sai che dice? Dice ok, non sono d'accordo sulle istituzioni, su come stanno facendo, però siccome mi piace il modo in cui lo comunicate, lo raccontate, io intanto continuo a pagare le televisioni perché mi state facendo vedere le cose come stanno e io posso essere guidato a capire cosa sta succedendo.
Non c'è dubbio, ripeto, hai detto tutto, ma è chiarissimo. E credo che però il punto di partenza deve essere la consapevolezza che c'è un grande problema e una presa di coscienza da parte delle realtà che comandano il calcio, che bisogna mettere un punto, affrontarlo in maniera totale e poi ripartire. Non si può far finta di niente. Io sono terrorizzato lo spettacolo va avanti, lo spettacolo deve andare avanti.
Certo.
Ma gli errori vanno affrontati, presi, giudicati in maniera totale, non devono esistere ombre e ci deve essere un percorso di ripartenza che deve essere il più condiviso possibile, perché il calcio è di tutti.
Oh. Anche perché da il quanto calcio... si sta parlando di riforme e quante se ne sono state fatte da quando se ne sta parlando, Luca?
Sì, ma soprattutto guarda, manca un pensiero collettivo, manca un pensiero generale, cioè sono battaglie di ognuno per i propri orticelli, ma qui si è perso di vista l'orto generale. Non è semplice, ma partiamo, guardate, quando parti, poi questo è un mondo che ha una potenza, perché c'è la passione, è la passione, questo è sentimento, il calcio è sentimento, quindi ti arrabbi, poi riparti, se però hai la certezza che si riparte in una direzione giusta.
Io veramente credo ci sia poco da aggiungere a quello che abbiamo detto, è bello sentire che ognuno di voi ha la sua opinione, è bello discuterne per crescere insieme, perché poi, come dico sempre io, il confronto è crescita, purché durante un confronto uno si è disposto ad accettare, a mettere in discussione anche quello che può essere una sua idea, giusto o sbagliata che sia, perché le idee giuste o sbagliate che sia vanno messe in discussione, che a volte le guardiamo da una prospettiva sbagliata, invece vanno guardate nella prospettiva giusta. Detto questo, una domanda di calcio te la voglio fare, Luca, prima di salutarti. Mi racconti un po', vivendo anche un po' bene la situazione, l'ambiente eccetera, il tifoso fiorentino quanta fiducia ha nel progetto Fiorentina in questo momento? Cosa pensa di una squadra che ha vissuto di alti e bassi questa stagione, ma che continua a non dare quella percezione di crescita che vorrebbero in tanti? È un problema anche di istituzione, anche qui, cioè l'impossibilità di costruire uno stadio, di far crescere un progetto, è un problema di proprietà, da una parte i Della Valle, insomma, forse sono andati via frettolosamente, o forse è stato sottovalutato il lavoro che fecero anche loro, che fu un lavoro comunque che a me piaceva molto per tanti punti di vista, poi sono stati attaccati tanti, cioè qual è l'umore del popolo viola in questo momento?
Non capisce perché, vedi, la Fiorentina oggi ha queste due facce che sono della stessa medaglia. Da una parte c'è un presidente che anche in condizioni di salute precarie non perde occasione per prendere gli aerei, venire qua alla faccia del fuso orario. Lo ha fatto anche un anno fa quando venne per provare a convincere Vlahovic a restare. Stava talmente male e poi dovette scappare subito. C'è un presidente che ha messo 200 milioni per acquisti, è vero che ne ha incassati tanti, ma ha messo 200 milioni, che ha fatto un grande centro sportivo, il più bello del mondo, che fa una sponsorizzazione di 25 milioni l'anno, che è media, compensa cosa senza media con l'Italia, niente, cioè, sarebbe come se te andassi a promuovere un qualcosa di tutto italiano negli Stati Uniti, non avrebbe senso. Questa è una faccia della medaglia, no? E dall'altra è una squadra che non ha un centravanti. Com'è possibile? Non torna, no?
Certo.
Che senso ha tutto questo? E qui si ritorna al problema della competenza. Allora, il concetto è, Firenze si dice, perché un uomo che ha questa passione, questo entusiasmo, che investe questi soldi, non si ribella lui per primo a un qualcosa che è talmente sbagliato da lasciare senza parole, no? Ecco, e allora oggi, vedi, io penso che l'ironia dei fiorentini, quella che non fa male, ma che fa malissimo, non so se sono riuscito a spiegare il concetto, è bisogna dei fiorentini in quello striscione appeso ieri, commisso i soldi spendi di te, non dargli a Barone Pradè, dice tutta l'ironia di Firenze, ma c'è anche un messaggio chiarissimo, no?
Molto
se
chiaro.
Se pensi, commisso ha scelto un solo giocatore da quando è alla Fiorentina, uno, che è Amrabat, che è stato uno degli 11 giocatori più forti del mondiale e che è tra i 100 giocatori più forti del mondo. Se pensi ha fatto quello, no? Com'è possibile che un uomo che oltre a tutte le qualità e tutti i soldi che ha messo, anche competenza, accetti poi una squadra così sbagliata? Ecco, quando la Fiorentina risponderà a questa domanda, riavrà tutto un mondo che comunque ti segnalo che Fiorentina e Roma sono le due società che hanno lo stadio praticamente sempre esaurito. Quindi che cosa devono fare più questa povera gente se non partecipare? Almeno il diritto di capire e anche un po' di brontolare, glielo vogliamo lasciare?
Esatto, e questo direi che è sacrosanto, perché, e torniamo anche al discorso delle disdette, Luca, e così torno al messaggio di Luca da Bologna e continua a dire: ah, non sarebbe un ricatto economico. Ma caro Luca da Bologna, ma uno avrà il sacrosanto diritto di fischiare la sua squadra se non gli piace, di applaudirla se gli piace, di non pagare un abbonamento se non gli piace quello che sta vedendo, o deve chiedere permesso a te, perché altrimenti significa che sta facendo un ricatto agli altri? E il ricatto, secondo me, se proprio dobbiamo parlare di ricatto, e non è la parola giusta, non lo è più quello probabilmente di un calcio moderno, per tornare ai tempi tuoi che erano meravigliosi, e gli ultimi anni che ho vissuto io, cioè i primi anni che ho vissuto io da tifoso, pure erano meravigliosi, erano gli anni 80 e 90, in cui tu ti ascoltavi la partita nella radiolina, tornavi a casa e te la guardavi. Invece adesso, se proprio vogliamo parlare di un qualcosa che non funziona, è il fatto di dover pagare 4-5 abbonamenti diversi per poterti vedere la tua squadra, perché un giorno la trasmette una PTV, un giorno un'altra PTV, un'altra ancora.
Ma poi, certo, e poi ti saluto.
Vai.
Ma cosa ci può essere di più doloroso per un tifoso di non vedere la propria squadra?
Bravissimo Luca, hai centrato il punto.
Lo dovete spiegare, perché parla
il
di ricatto, non so di che cosa parla.
Hai centrato il punto.
Il più grande atto d'amore.
Bravissimo.
Dire: io, per far capire quanto sono arrabbiato, rinuncio a un qualcosa che molti, moltissimi hanno stampato sulla pelle. A me sembra proprio l'esatto contrario del ricatto. Scusami se te lo dico, ma
hai detto la cosa più giusta che potessi dire, Luca. Quindi ripartiamo anche da qui. Però, così come abbiamo partito, siamo partiti col mercato, sai come ti chiudo? Col mercato, perché è appena arrivata ufficiale, ce lo racconta anche Sky in questo momento, tutto mercato web, un'offerta dal Bournemouth per Zaniolo di circa 30 milioni.
Vedremo tanto, ecco, con Zaniolo,
quindi,
per i prossimi
capisci,
giorni.
Capisci, torniamo lì.
Allacciate le cinture e vi divertirete.
E vedremo quello che succederà. Grazie a Luca Calamai, come sempre. Ciao Luca, un abbraccio grande.